Questa è la seconda domenica di Avvento. Domenica scorsa sentivamo la spiegazione di questo tempo, tempo liturgico, ma anche un modo di come la Chiesa vuole aiutare tutti noi a saper guardare al tempo in cui siamo inseriti, il nostro tempo. Che tempo è? Certo, ognuno potrebbe raccontare la sua esperienza e poter dire in base a quello che vive, sperimenta, le proprie paure o anche le proprie certezze. Ognuno di noi può dare la sua versione, poter dire se si tratta di un tempo felice o anche se è un tempo pericoloso, faticoso. Forse potremmo anche dire che oggi, o almeno per tanti di noi, c'è un senso di spaesamento. Che tempo è questo? E uno può dire, forse rispetto a ieri, anche se è sempre difficile poi fare sempre questi raffronti, ma abbiamo la sensazione di essere un po' spaesati. È come se il mondo abbia preso un'accelerazione, poi queste cadute, certo la crisi che ha investito non solo il nostro paese, ma tutta la realtà economica, ha delle ricadute nella vita di ogni casa, io penso a coloro che hanno perso il lavoro, coloro che non lo trovano, coloro che si ritrovano con questo sguardo un po' nel vuoto, che ne sarà di me? O che ne sarà della mia famiglia? Io credo che c'è in giro sensazione o esperienze di questo tipo. Quindi potremmo dire tempo di spaesamento per alcuni di noi, per molti di noi, eppure la liturgia torna a dirci, ma è tempo di avvento, è tempo di avvento. E domenica scorsa ci veniva detto, avvento di chi? Chi sta venendo? Chi viene? E ancora è la liturgia che torna a dirci, ma viene il Signore, il Signore viene, rallegrati. Sono le parole che abbiamo sentito e risentiremo in queste domeniche. Rallegrati Gerusalemme, umanità stanca, umanità smarrita, rallegrati, il Signore viene incontro a noi, ci visita. E noi lo cantiamo, lo ripetiamo, anche se dentro di noi, certo, resta sempre quel dubbio, viene, ma dov'è? Che ne è di me? Che ne sarà di me? E questo sguardo che la liturgia vorrebbe comunicare a tutti noi, poi deve anche tradursi in quell'attenzione, in quella preoccupazione di poter dire, ma se il Signore viene, mi visita, come mi devo preparare a questa visita? Perché è logico, se c'è l'annunzio di una venuta, io mi devo preparare all'attesa. E quindi le parole che abbiamo sentito e risentiremo in queste domeniche è che bisogna prepararsi all'attesa. E soprattutto è Giovanni Battista che torna a ripetere, il Signore è qui, il Signore è già venuto, è presente in mezzo a noi, viene a visitarci, prepariamoci all'incontro e prepariamoci con degli atteggiamenti. Mi sembra anche interessante la pagina del Vangelo di questa domenica perché ci riporta ancora sul tempo, il nostro tempo, la nostra storia. E inizia così, la pagina di questa domenica iniziava in questo modo, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. E poi, dopo averci dato questo quadro, questo annunzio, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ripeto, mi sembra quanto mai interessante questo richiamo dei tempi in cui siamo inseriti. Luca ci parla di quel tempo, ma oggi noi potremmo rimettere le cose cambiando i nomi, potremmo dire altre cose. Ma al di là di questa, di questo semplice cambiamento di nomi, cosa vuole comunicare a noi questa pagina del Vangelo? Perché parlare di Tiberio Cesare e parlare di Ponzio Pilato e parlare di Erode, e poi ci sono anche gli altri, Filippo, e poi c'è Lisania, e poi ci sono questi sommi sacerdoti, Anna e Caifa, molti di loro ce li ritroveremo poi nel racconto della passione del Signore. Pensate, Gesù che viene portato nella casa di Anna e poi visita anche Caifa e poi viene portato da Erode, sono tutti nomi che ci ritroveremo dopo. Intanto ci viene detto, guarda, questi sono i giorni nostri. I giorni nostri sono quelli in cui dobbiamo fare i conti con questa gente che governa. Sono ben insediati. Queste persone sono ben collocate nella loro sedia e pensano loro di essere lì su quella sedia perché Dio li ha messi lì. È come se ci volessero comunicare un messaggio che va molto al di là di quelle, sai, ce l'ho fatta, sono riuscito a diventare governatore della Giudea, oppure sono riuscito a diventare il capo di questo mondo. Tiberio Cesare, che significa essere imperatore del mondo, di quel mondo di allora. Oggi qualche altro potrebbe dire, io ce l'ho fatta, sono riuscito a diventare quello che può governare il mondo. Ma non è soltanto questo, ci viene detto qualcosa di più. Se io sono qui, se noi sette, perché sono sette nomi, cinque sono politici e due sono sommi sacerdoti, 5 più 2, 7. Nella Bibbia i numeri hanno una loro importanza, il numero 7 vuol dire una pienezza, è come se tutto fosse ormai perfetto, è il numero della perfezione, il numero 7. Sembra che questa storia ormai abbia trovato la sua vera dimensione. Noi siamo qui e ci siamo perché Dio ci ha messi qui. È come se ci venisse detto, questa storia ha a che fare con Dio. E mettersi contro di noi è come se tu ti metti contro Dio. L'ordine che noi stiamo cercando di garantire, di imporre, è un ordine che in un certo senso ha a che fare con Dio, perché se no Lui stesso ci avrebbe fulminato. Perché noi siamo riusciti ad avere tutto questo? Ma perché Lui ci ha benedetto, perché noi siamo, Tiberio Cesare ci teneva a dire di essere Dio stesso su questa terra. Penso che abbiamo dei ricordi scolastici, almeno delle elementari, quando si diceva che i cristiani dovevano non soltanto sacrificare agli dèi, ma adorare l'imperatore. L'imperatore era oggetto di adorazione, perché era come la presenza di Dio, aveva un rapporto strettissimo con Dio. E l'ordine che lui imponeva era in un certo senso emanazione del volere di Dio, del comando di Dio, volontà di Dio. Questa è la storia che ci viene messa davanti. E Luca dice, e la pagina di questa sera ci diceva, la parola di Dio venne su Giovanni Battista nel deserto. Ma Dio non è dalla parte loro? Loro non sono espressione della volontà di Dio? È come se questa sera ci venisse detto, forse no, nella misura in cui quest'ordine non risponde al sogno di Dio, al progetto di Dio, questa realtà è una bestemmia, questa realtà è contro Dio. E noi dobbiamo avere occhi talmente aperti per scoprire se quest'ordine, questa realtà, questi giorni in cui noi siamo inseriti, che è strutturato in un certo modo, In che misura ci sta introducendo nel sogno di Dio? Perché Dio ha una volontà, Dio ha un progetto su questa umanità. E forse noi dobbiamo essere con l'orecchio attento, perché guai ad essere quasi condotti, trascinati. Purtroppo, questo è, e la vita è questa, ci tocca vivere in questi giorni, queste sono le cose che... Non dobbiamo avere occhi più aperti e possiamo subire tutto quello che ci viene detto non avendo nessuna reazione. Forse la pagina di oggi ci dice, ma se ti metti anche tu in ascolto di questo Dio, una parola che sta giungendo a noi oggi, e noi diciamo oggi a noi, ma dove ci sarà questo Giovanni Battista che ci ripete, ci rilancia questa parola di Dio, questo sogno suo? Perché Dio sta dicendo una parola. E anzi, se per caso qualcheduno di voi a casa avrà un po' di tempo libero, siccome il tempo, questi tempi particolari della Chiesa, tempo di Avvento, tempo di Quaresima, dovrebbero essere vissuti da noi non soltanto con quella frequenza all'Eucaristia con più attenzione e più costanza, ma anche a casa, e poter avere anche il tempo di poter aprire la Bibbia, di poter aprire il Vangelo. Ecco, se avete qualche minuto in più a casa, possibilmente magari levando del tempo a vedere qualche scemenza in televisione, non è necessario vedere tante scemenze lì, perché ormai serve solo a imbonirci per quello che dobbiamo comprare quando generosamente andiamo ai vari supermercati, serve solo a questo. Anche le stesse notizie ormai vengono date soltanto in funzione di una pubblicità, perché tant'è vero che scelgo le notizie che ci sono più congeliane a noi, altre non vengono date perché non sono importanti, perché se io cambio canale è logico, cala la pubblicità. Basta, lasciamo perdere questi discorsi che non c'entrano con la parola di Dio questa sera. Quello che mi premeva invece dirvi, ecco, aprite la pagina per esempio del Vangelo di Luca in questi giorni. Leggeremo dall'inizio, capitolo primo, capitolo secondo, è il racconto, viene chiamato il racconto dell'infanzia. Però leggiamolo, sarebbe anche da spiegare perché si chiama Vangelo dell'infanzia. Ma leggeremo il capitolo primo, capitolo secondo, e poi appena arrivati al capitolo terzo ci ritroveremo con la pagina nostra di questa domenica, e una pagina che poi continuerà anche domenica prossima, perché c'è questo Giovanni Battista che continua a dirci delle cose. Leggiamolo con pazienza, lo ascolteremo, capiremo, non capiremo, intanto lo ascolteremo. Perché diventa interessante per noi scoprire che il Signore ha qualcosa da dirci a noi. Noi oggi che viviamo questi giorni, che sembra che noi non possiamo fare nulla, cosa possiamo fare noi? Ma il potere è nelle mani di altri, io cosa posso fare? Noi siamo povere creature, ci muoviamo dentro questa realtà. Ecco, a noi ci è detto qualche cosa. Intanto apriamo gli occhi, perché il Signore ha qualche cosa da dirci. E penso che sia bello risentire quello che ci viene detto attraverso le parole di Giovanni il Battista. Egli, Giovanni il Battista, percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. Raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. La salvezza di Dio. In italiano lo possiamo tradurre con una parola: ogni uomo vedrà Gesù. perché Gesù vuol dire Dio salva. E noi vogliamo vedere Gesù, noi vogliamo incontrare Lui, perché l'incontro con Lui è per noi motivo di illuminazione, motivo di vita, motivo di un'esistenza che finalmente viene illuminata, trova un suo modo di camminare. Ma per poter incontrare Gesù, dice Giovanni Battista, io devo intanto mettere in discussione il mio modo di vivere, come sono installato nella mia esistenza. Ho questa capacità di dire: Signore, mi hai dato questo tempo da vivere, come lo devo vivere? Quale deve essere la mia attenzione, la mia preoccupazione? Posso dire tranquillamente: ma io mi faccio i fatti di me. Non vi dico il resto, perché ognuno di voi può dire quello che poi significa farsi i propri fatti, e purtroppo il mondo va per i suoi. Può essere che noi non abbiamo niente da dire, ma quando il nostro Parlamento fa quel tipo di leggi, altre volte ci siamo tornati su queste leggi, credo che l'avete presente la legge su questi immigrati, no? Questi che vengono da fuori, l'avete presente? Questa legge che dice: tu sei venuto in questo paese che non è tuo, è mio questo paese, e siccome io ritengo che tu mi stai venendo a disturbare, non soltanto ti dico vattene, ti dico: tu sei un criminale, tu sei un criminale. Questa è legge dello Stato adesso. Io, come cristiano, posso accettare tranquillamente tutto questo? Guardate, questo significa allora aprire gli occhi. Signore, che parola ci stai dicendo qui? Ma noi li abbiamo mandati al Parlamento, loro fanno le leggi. Le leggi non sono anche volontà tua? Io non le devo obbedire queste leggi? Perché bisogna obbedire alle leggi. Ma quando io devo incominciare a mettere in discussione la bontà e la legalità di quella legge? La devo mettere in discussione quando scopro che forse coloro che dovevano fare la volontà di Dio di fatto l'hanno sconfessata. Perché quel tizio lì, che fino a ieri magari ha servito e ha pulito il culo di mio padre o di mio nonno, nel momento in cui io non ho più bisogno di lui, perché mio padre o mio nonno è morto, lui perde il diritto di stare qui in Italia. E da quel momento è un criminale. Da quel momento è un criminale. Perché lui abusivamente sta in questo paese. Che faremo? Come reagiremo? Può essere che non abbiamo nulla da dire su questo. E se c'è una donna da fuori che ha il pancione, sapete che non può andare più in ospedale? E quel bambino che nascerà non verrà scritto nel registro, sarà un apolide, sarà uno che non ha patria, sarà il cittadino che non c'è più. È giusto? Non è giusto? Ora ripeto, io non voglio caricarvi di uno stato di tensione eccessivo. No, io credo che sia importante questo, quello che Giovanni Battista ci vuole dire: vivi il tuo tempo, vivilo, questo tempo che è pesante, sembra che sia ben organizzato, sembra che sia irreformabile, che è nelle mani di altri, non nostre. Io non posso decidere chi siamo noi, eppure a noi è chiesto qualcosa. Io intanto devo aprire gli occhi, io devo incominciare a provare dentro di me un segno di indignazione, io devo mettermi in quella condizione di poter dire: Signore, cambia il mio cuore, cambia il mio modo di guardare, la mia mentalità, i miei pregiudizi. Ho tanti pregiudizi, ho un modo di guardare i miei fratelli, le persone che mi stanno accanto, in modo forse troppo duro. Signore, aiutami a cambiare. Allora, dice Giovanni, è necessario questa fatica, ogni burrone sia riempito, I burroni sono quegli sprofondamenti, sono quelle depressioni che noi viviamo, ed ogni monte e colle venga abbassato, le mie superbie, le mie presunzioni, tutto venga abbassato. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. Ecco, io, Signore, ripeto, ci dia quella gioia di poter intanto aspettare Lui, sapere che Lui è qui, è presente, è con noi. Perché se oggi possiamo parlare di avvento, lo possiamo dire perché sappiamo che Lui non solo è venuto, ma Lui viene, ci visita, ci provoca e vuole essere accolto. Ma per poter accogliere la visita del Signore è necessario che noi ci mettiamo in questo cambiamento, in questo modo di guardare le cose, in questa apertura del nostro cuore. Così potremo celebrare il Santo Natale, cioè accogliere il Signore che viene. E viene per introdurci nel suo regno, il suo regno, non il regno di questo Cesare Augusto, di Tiberio Cesare o di Ponzio Pilato, no, non il regno di questo mercato o di questa finanza, no, il suo regno, che è regno di fraternità, è regno di giustizia. La prima lettura diceva di Gerusalemme: tu sarai chiamato città, pace della giustizia, dove nessuno è buttato fuori, dove nessuno è considerato inutile, dove ognuno è raccolto, è accolto nella bellezza di essere creatura umana, figlia di Dio. E questi sono i cammini che ci vengono messi di fronte. Il Signore ci dia la gioia, ripeto, di poter prepararci all'incontro con Lui, un incontro che va preparato con questi occhi più aperti, con questa apertura del cuore, questo giudizio che diventa sempre più capace di discernere ciò che è volontà sua e ciò che invece è tradimento del suo sogno, del suo desiderio.